Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora ieri il primo confronto tra i leader a quasi un mese dal voto, si sono confrontati al meeting di Rimini, apertura del Corriere della Sera, tasse, gas, la sfida al via, scontro Salvini-Letta sulle sanzioni alla Russia, Meloni la più applaudita, e poi il titolo del Fatto Quotidiano, i mercanti nel Tempio che rapinano i poveri, meeting CL, tutti d'accordo contro il reddito di cittadinanza, Giuseppe Conte non invitato. Ti leggo l'apertura del Giornale, stop al duello TV fra Letta e Meloni, il garante, il faccia a faccia Rai viola le regole, coinvolgere tutte le liste, la candidata Filo Putin imbarazza Calenda, ma si parla appunto anche del confronto di ieri, sulla prima del Giornale, sanzioni, gas, reddito, leader divisi su tutto e il meeting di CL applaude Meloni.
Sì, lo scopo del dibattito era, dal punto di vista di coloro i quali sono andati a dibattersi, cioè i leader politici, era per l'appunto quello di far vedere che esistono profonde differenze, inducendo, come è del tutto legittimo e naturale, in una stagione elettorale chi ascolta a dire stai con me anziché stare con lei o con lui. Scusate. Peccato che, però, se si esce dal mondo degli asocial e dei comizi, se si affrontano temi specifici, ci proveremo magari anche questa mattina, in realtà la gran parte delle differenze sfumano perché cioè è evidente che se tu ti confronti sul, per esempio ieri il segretario del Partito Democratico si è presentato al meeting dicendo rendiamo obbligatoria alla scuola dell'infanzia, non è stato particolarmente gradito, anche perché una parte del mondo cattolico ha queste forme di queste scuole, le gestisce. Oppure la leader di Fratelli d'Italia sullo specifico del reddito di cittadinanza. Però quando poi tu vai, quali sono le grandi questioni? Cioè, per esempio c'è la questione del gas, magari ne parliamo, per esempio c'è la questione dell'Ucraina, cioè quello del collocamento internazionale dell'Italia, dove con sfumature tutt'altro che diciamo di secondo livello, ma interne al centrodestra, ma ce ne sono anche nel centrosinistra, però diciamo così, i capi in testa, i documenti ufficiali raccontano Occidente e Europa, cioè tutto sommato la stessa cosa. Allora, perché si deve sempre pensare che gli elettori, o per dirlo senza le urne, gli italiani preferiscano che io impegni le mie capacità cerebrali a cercare disperatamente cosa mi divide da un altro, anziché prendere atto che ciò che tutto sommato ci unisce, sul quale si può convergere, è prevalente? Perché secondo i leader politici gli elettori si mobilitano di più se vedono la rissa? Francamente, diciamo, da elettore, se osservassi che su questioni fondamentali si fa lo sforzo di dire qualsiasi sia il risultato al 25 settembre, su questo l'Italia non cambia, pensate a tutti i soldi del PNRR, mi farebbe comodo sapere che non sono in gioco, ecco, tutto questo forse sarebbe più apprezzato, ma all'evidenza diciamo, puntano più sulle tifoserie che sull'Italia ragionevole, che io sono convinto è molto più vasta di quanto non si possa immaginare e credere. E in quella c'è anche tanta parte del 40% che si avvia a non votare, forse perché è poco appassionato alle risse.
E ieri, Davide, si è parlato molto anche ovviamente dei nostri rapporti con la Russia, l'apertura del Corriere della Sera, tasse, gas, la sfida al via, scontro Salvini-Letta, sanzioni alla Russia, e quindi sulle sanzioni alla Russia, anche la Repubblica. Salvini, le sanzioni colpiscono le nostre imprese, non il Cremlino. Sul Sole 24 Ore le parole di Draghi che dice siamo dalla parte dell'Ucraina, e ci sono i due editoriali rispettivamente su Corriere Repubblica di Paolo Mieli e di Francesco Bei che citano Suslov, quindi che ieri in Russia ha detto speriamo insomma che l'esito delle elezioni possa cambiare l'orientamento del governo nei confronti della guerra e delle sanzioni.
Allora, interrogarsi sull'efficacia delle sanzioni è del tutto legittimo, ci mancherebbe altro, però dopo esserti interrogato, come ha fatto Salvini ancora una volta ieri, lo ha fatto molto spesso, non è che ti puoi rispondere che siccome dal 25 febbraio, quindi da quando ci sono le sanzioni, per la verità le sanzioni ci sono da prima, le sanzioni c'erano dal 2014, però sono diventate molto dure, molto, molto ferme dal 24 febbraio. Da quel momento la bilancia commerciale della Russia è sempre più in attivo, sempre più ricca, e il rublo è cresciuto del 30%. Vedete che le sanzioni non funzionano. E scusate, però se ti rispondi così vuol dire che non hai capito né che cos'è la bilancia commerciale né cos'è una valuta. Ma è ovvio, se io continuo a comprare gas in Russia e non posso fare diversamente, ma ho già dimezzato, già oggi è dimezzata la dipendenza europea dalla Russia, dal gas russo, e sarà azzerata, chiaro? Se io continuo però a comprare gas dalla Russia, nel mentre per le sanzioni non ti vendo più niente, ma ci arriva chiunque, a Sora Cesira ci è già arrivata da un pezzo che la bilancia commerciale diventa attiva, continuo a pagare, però non ti vendo, quindi non incasso, è ovvio che la bilancia commerciale va in attivo. Il rublo è cresciuto del 30%, a chi cavolo ce l'ha in tasca se non i russi? E che ci fanno se non possono comprare? Ma veramente, dopodiché, lo vogliamo dire chiaro chiaro, scrivetevelo, che quest'anno l'Italia chiude con una crescita del 3,4% del prodotto interno lordo, la Russia chiude quest'anno con una brutale recessione che va da meno 6 a meno 8, staremo a vedere, ma a me pare una grande differenza, è comunque un inferno. La Russia è in ginocchio, meno 6, meno 8% nell'anno in corso. Noi cresciamo del 3,4%, lascia fare che tutti i giornali piangiamo miseria da tutte le parti, in parte anche ragionevolmente per alcuni aspetti, ma noi chiudiamo più 3,4, la Russia meno 6, meno 8, morde più qua che là. Ma che stiamo scherzando?
Andiamo a pagina 15 del Corriere della Sera, la pagina degli esteri. Da Draghi a Erdogan, allineati sulla Crimea. Deve tornare a Kiev. I paesi democratici rinsaldano il sostegno a Zelensky, tornano in discussione i territori annessi nel 2014.
E per la verità sono sempre stati in discussione. Cioè è la Russia che dice ci siamo presi la Crimea. Il resto del mondo civile ha sempre detto no, tant'è vero che ricordavo prima, le sanzioni sono dal 2014, non nella forma che abbiamo utilizzato quest'anno, ma esistevano già. Perché? Vedete, questa storia della Crimea e del Donbass, perché nel 2014 si presero la Crimea e cominciarono a spingere sempre di più la guerra in Donbass. Perché poi raccontano che le truppe ucraine sparano sul Donbass, no, sui cittadini del Donbass, e no, sono loro che hanno finanziato gruppi terroristi del Donbass per sparare sulle truppe ucraine. Perché questo è importante? È importante ricordare questo, è stata importante anche la giornata di ieri, anche le parole di Erdogan sono state significative, che ha detto la Crimea è assolutamente una parte dell'Ucraina e non può che tornare all'Ucraina. Bisognerà ragionare su indipendenza, su autonomia, quello che vuol fare. Ma perché è importante? È importante perché qualcuno continua a dire ma perché insomma, se noi continuiamo a dare armi all'Ucraina la guerra non finisce mai, bisognerebbe usare la diplomazia, bisognerebbe cercare il dialogo. E infatti nel 2014, a parte lievi sanzioni, l'Occidente ha sempre cercato il dialogo. Ha sempre cercato di dire, ma non giungiamo a conseguenze eccessive, ragioniamo su uno statuto di autonomia per la Crimea, evitiamo lo scontro. Il risultato di tanta disponibilità a dialogare con il criminale Putin è stata che ha messo in atto un atto assolutamente criminale, e ripeto, criminale, cioè ha avviato una guerra in Ucraina senza neanche dichiarare guerra all'Ucraina, e questo è criminalità internazionale, chiaro? Questo è stato il risultato, quindi ricordarci questo è importante per le conseguenze. Tra l'altro oggi ricorrono i 31 anni di indipendenza dell'Ucraina, che è diventata, a parte la storia diciamo così millenaria, ma che è molto più antica di quella russa, per essere chiari, la storia ucraina è molto più antica di quella russa, Però è diventata indipendente 31 anni fa perché? Perché è crollato l'impero della miseria e della dittatura denominato Unione Sovietica. Forse sarà bene ricordarselo quanti hanno a cuore la libertà.
Allora Davide, tema già anticipato in apertura, tema di energia e forniture, pagine interne del Corriere della Sera, pagina 12 e 13, il prezzo del metano decuplicato, 90.000 aziende a rischio chiusura, ancora tensioni sul mercato europeo, l'allarme della Presidente di Confesercenti, 250.000 posti di lavoro in bilico e poi le parole del Ministro Cingolani, una task force per negoziare in Europa il tetto antispeculazione, altro piano per i risparmi. Dalla prima di Repubblica, sempre guardando a questo tema che è stato al centro del dibattito di ieri tra i leader a Rimini, sul gas Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lega chiedono un tetto italiano sul prezzo. Il Premier Draghi punta invece su un price cap europeo.
Allora, questo è uno di quei temi, se poi guardate in sostanza, grattate la superficie, poi in realtà c'è una larga convergenza. Io credo che una larga convergenza politica sulla questione del gas ci sia perché non si ha dimestichezza con il... Io non lo so esattamente di che state parlando, allora dico che quello che ha fatto il governo Draghi è giusto, anche perché sono stati tutti al governo Draghi, che è ancora in piedi per gli affari correnti. Allora, il governo ha già messo in opera 33 miliardi, sono già stati spesi 33 miliardi per mitigare gli effetti dell'aumento del costo della materia prima e quindi poi delle bollette. Questi 33 miliardi, quando tu mitighi un male, diciamo che non è mai sufficiente. Ecco, quello che c'ha un mal di denti terribili, cioè, prendo un antidolorifico, diminuisce un po' il mal di denti, dici, ma io sento ancora il mal di denti. Sì, è difficile dirti che se non avessi preso l'antidolorifico adesso saresti al pronto soccorso, però effettivamente ti senti ancora dolore. Allora a cosa si fa? Ci si mettono altri soldi. Dove li prendo questi soldi? Li prendo dall'extra gettito dell'IVA, per esempio, quando salgono i prezzi l'IVA dà più soldi e quindi lo Stato si trova maggiore disponibilità. Devo andare a prendere una parte degli extra profitti fatti dalle, perché c'è un meccanismo per cui quello che produco con altre fonti di energia che non ha aumentato di un centesimo, diciamo, i costi di produzione, però viene venduto come se fosse gas, e quindi lì posso andare a prendere dei soldi, oppure li prendo dalla fiscalità generale. Su queste cose c'è abbastanza convergenza tra le forze politiche. La storia del price cap, però, attenzione, cioè tetto al prezzo del gas, attenzione a non prenderci in giro. Quella è una proposta che funziona come tetto all'acquisto del gas, non alle bollette. Perché io posso pure stabilire che ho un tetto a quello che voglio spendere al ristorante, anzi, adesso già che ci sono, metto anche un tetto a quello che devo essere pagato per parlare a RTL, 10 volte più alto. Posso dire quello che mi pare, ma non funziona così, che l'immondo. Non è che sono io che stabilisco quanto posso al massimo pagare una pizza o una pasta asciutta. C'è un mercato e quella roba lì non è che la posso decidere da solo. Quindi il price cap europeo ha un senso, quello italiano assai meno. L'errore che non dobbiamo commettere però è di atteggiare tutto a un'economia di guerra e alla distruzione in un paese che, ripeto, quest'anno fa il 3,4% di crescita e oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore trovate un interessante grafico relativo ai dividendi che sono pagati questo trimestre. Ci picchia, l'Italia paga dividendi in crescita del 70%, dividendi in borsa sto parlando, dividendi in borsa in crescita del 72,2%, poi se guardate il valore reale 40%. 40% però nel Regno Unito sono al 32%, in Europa generale sono al 15%, quindi insomma parliamoci, il totale globale sono all'11%. Ho sempre ripetuto e ve lo ripeto anche oggi, la borsa non è l'economia, i dividendi non sono la borsa, ma i segnali sono diversi di questo paese. Allora bisogna attrezzarsi a far fronte ai problemi senza che per ogni problema ci sia sempre l'incubo della fine. Ecco, se c'è il mal di denti effettivamente è molto fastidioso, però prenotare il funerale è eccessivo, diciamo così. Un dentista potrebbe essere più utile.
A proposito di larga convergenza, sembrerebbe esserci anche per la privatizzazione di ITA. Titolo al Messaggero: ITA ok, DPD e Lega alla privatizzazione, in vantaggio l'accordata MSC Lufthansa, arriva il parere del Tesoro. Sono più o meno tutti d'accordo, insomma c'è ancora qualcuno che non è troppo d'accordo, però in linea di massima mi pare così, Davide.
Allora il punto qual è? Il punto è bisogna votare da qualche parte per vendere ITA? No, perché l'abbiamo già fatto. L'hanno fatto, cioè il Parlamento, c'è una legge, serve un'indicazione che è stata data dal governo, diciamo recuperare quello che era recuperabile di Alitalia, metterlo insieme e nel più ragionevolmente breve tempo possibile metterlo sul mercato, che significa venderlo, cioè, poi non è escluso che lo Stato mantenga una partecipazione, ma potrebbe anche non mantenere di zero e lasciarlo quindi e ci sono due cordate che si sono presentate. L'importante è che i soldi che ci ha messo il contribuente quantomeno tornino indietro, ecco, non voglio dire che bisogna guadagnarci, ma mi sarei contento se tornassero indietro. Quindi che problema c'è? Visto così, dato che non bisogna votare da qualche parte, chi se ne importa se sono d'accordo? Eh no, perché a un certo punto, per esempio, Fratelli d'Italia, Giorgio Meloni aveva detto, ma chi ha detto che dobbiamo venderla? Siccome il processo di vendita è molto avanti e in queste ore si deve iniziare il negoziato in esclusiva, cioè significa che il governo, il venditore, l'azionista, sceglie un solo interlocutore e con quello finalizza il negoziato di cessione, è chiaro che se c'è chi teoricamente potrebbe trovarsi a quel posto che dice ma io non lo voglio vendere, quello che negozia per l'acquirente dice scusate ma voi che garanzie mi date che io sto parlando con qualcuno che vende veramente e non con altri, cioè una bella figura di palta collettiva. Ragion per cui ieri, e da qui al titolo, Partito Democratico e Lega hanno fatto sapere che sono per andare avanti. E cerchiamo di evitare che si trasformi tutto, anche questa, in una specie di roba politicante, perché semplicemente non c'ha senso. Il tema è l'unico tema rilevante è se pensiamo che i voli di chi si muove debbano essere pagati anche dal contribuente che non si muove o no. Io penso che è meglio di no.
Allora Davide, nella settimana del 12 settembre in quasi tutta Italia riaprono le scuole e se ne parla oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera. Addio didattica a distanza per gli studenti a casa con il Covid e poi nuove regole, le regole che ci riportano alla normalità, in realtà le vecchie regole, quindi basta mascherine.
Sì, Rico, qui il problema è che vecchie regole, però evitiamo di tornare alla vecchia scuola, cioè abbiamo sempre detto che la didattica a distanza era una roba rabberciata, non bisognava in nessun modo confonderla con la didattica digitale e ovviamente è stata presa come, diciamo così, come rimedio in una situazione d'emergenza in cui francamente non si sapeva cosa fare, non c'erano strumenti per fare. Però nel disastro del dover, diciamo, in emergenza si è cominciato al concetto che uno può stare da una parte e il docente da quell'altra. Che il digitale può essere utilizzato anche per nel caso in cui di stare a casa, perché speriamo tutti e tocchiamo gli amuleti che non si debba tornare a condizioni relativi al Covid che abbiamo conosciuto, però non è che abbiamo eliminato le malattie dei ragazzi che stanno a scuola, cioè l'influenza la prenderanno, qualcuno capita, adesso non voglio augurarla a tutti, però capita, cioè, è capitato tante volte anche a noi. Allora perché non può fare didattica digitale vera? Ecco, il timore che ho nel leggere queste disposizioni è che il tempo torni al pre-Covid. Non deve tornare al pre-Covid, ma vale anche per lo smart working. Non bisogna tornare allo stato quo ante. Bisogna avere imparato qualche cosa da quello che è successo e andare avanti creando una didattica digitale. Anche digitale, che non significa mica che uno non va più in classe.
Certo. Abbiamo ancora un minuto, Davide, per commentare sì. La questione del video pubblicato anche da Giorgia Meloni. Oggi il Corriere della Sera, il video dello stupro a Piacenza, si intende. La vittima dello stupro, titola il Corriere, io riconosciuta nel video, il Fatto Quotidiano, via dai social, il video postato pure da Meloni. La vittima dice, sono riconoscibile, la mia vita rovinata.
Ma voglio dire, l'avevamo detto a caldo quando la cosa è appena successa, se c'è la vittima di un reato, e poi quel tipo di reato, di violenza carnale, e grazie al cielo sopravvive, perché se uno muore, cioè gli hanno sparato, lo hanno picchiato, come è capitato anche un filmato, la cosa è finita purtroppo, e si spera che anche la galera sia infinita invece per quello che lo ha fatto. Ma se c'è la vittima del reato è fra noi e può parlare, prima di pubblicare qualche cosa si acquisisce il consenso, perché avrà pur diritto. Cioè, sono le carni sue, non è che possono essere vendute sul libero mercato. Io trovo che questo sia roba di banale buonsenso, ma veramente banale buonsenso, di delicatezza. Poi c'è la legge, e infatti è intervenuto il garante della privacy, ha detto: oh, ma che state facendo? E le piattaforme hanno subito cancellato quel video, che era stato naturalmente postato da un privato cittadino. Ecco, diciamo che se la fregola della propaganda non fregasse il buonsenso, il banale buonsenso, non sarebbe male.
Sono le 7.34, grazie a Davide Giaccarone. Noi torniamo con te domani mattina, sempre intorno alle 7.10, puntuali. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
In sicurezza Italia, così titola il Tempo, perché secondo il Viminale i crimini sono quintuplicati rispetto a un anno fa. Ci sono dei dati in particolare che riguardano i furti dei veicoli. Negli ultimi mesi sono tornati ad aumentare, quindi automobili, moto, mezzi pesanti anche. Proviamo a fare il punto insieme ad Emilio De Leidi, giornalista di Quattro Ruote, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi. Sì, in effetti c'è stato un incremento del 2% secondo i dati nel corso del 2021 rispetto all'anno precedente, che però sappiamo essere stato anche un anno molto particolare per la pandemia.
Ma con tutti i sistemi di allarme, c'è stato un lapsus perché noi ormai stiamo un po' delirando, ma in questi giorni come ci possiamo capire, con tutti i sistemi di allarme che abbiamo, le nuove tecnologie per quanto riguarda la sicurezza, non dovrebbe calare questo numero progressivamente?
Beh, si capisce la differenza guardando l'elenco delle macchine più rubate, cioè in testa alla classifica ci sono Panda, 500, Punto, Y, Smart, al decimo posto addirittura la Fiat 1, la vecchia Fiat 1, che è una macchina dei primi anni 80.
Che non è più in produzione da quanto tempo? Da 30 anni, da 25 anni?
Esatto.
Circa. Ah,
quindi la rubano perché se la rivendono, perché è un pezzo da collezione quasi.
Bene, è un'auto storica, se vogliamo dire, però sono auto utilizzate tantissimo e quindi sono anche le meno difese. Oggi per rubare un'auto di ultima generazione, di categoria chiamiamola premium, ci vogliono delle tecniche sofisticate. Bisogna per esempio sapere sostituire la centralina elettronica per mettere in moto il veicolo con una taroccata per così aggirare le difese elettroniche. Su queste auto invece, come sappiamo, è molto più semplice.
È molto più facile.
Sono le più rubate.
Emilio De Leidi, che fine fanno queste macchine? Le smontano, vendono i pezzi di ricambio, vanno all'estero? Che fine fanno?
Un po' tutto quello che hai detto, dipende proprio dalla tipologia dell'auto, cioè ci sono furti per riutilizzo, semplicemente vengono taroccati i numeri di telaio e vengono rimesse sul mercato con ovviamente officine e carrozzerie compiacenti. Spesso invece vengono smontate. Uno dei fenomeni che non risulta da queste statistiche, ma che è in crescita, è quello del furto parziale, cioè dei furti di componenti della vettura. Una volta noi portavamo via l'autoradio, vi ricordate, no? Forse chi è un po' meno giovane si ricorda l'autoradio estraibile.
Ce l'ho ancora, Emilio, ancora il frontalino che tolgo.
Bravissimo, esatto. Allora, prima l'autoradio intera si tirava via, poi il frontalino, adesso da molti anni ormai sono integrate nella plancia. Ecco, sulle auto di un certo livello vengono smontati questi sistemi di infotainment elettronici, quindi navigatore, eccetera, eccetera, e addirittura vengono portati via gli interi volanti, perché i comandi, come sapete, sono sul volante. Questi sono danni di migliaia e migliaia di euro, ma esiste un mercato della ricettazione di questi componenti.
Ecco, conviene anche tutelarsi dal punto di vista delle assicurazioni, no? Che sottoscriviamo. Molto spesso quando facciamo l'assicurazione dell'auto, magari lo facciamo in modo un po' superficiale, certo poi quando ci capita qualcosa di questo tipo, come dire, ci mangiamo un po' le mani.
Sì, l'assicurazione a furto incendio non è obbligatoria, è obbligatoria solo la RC auto, cioè la responsabilità civile.
Certo.
È chiaro che però su auto di una certa età, diciamo spesso dai 10 anni in su, il valore residuo è tale per cui le compagnie spesso non accettano di coprirle per il furto, e questo spiega anche perché sono le più rubate. Sono più facili da rubare, sono le meno assicurate, sono le meno risarcibili. Molto spesso io oggi raccomando di stare molto attenti alle clausole accessorie delle compagnie assicurative, perché oltre al furto sappiamo che ci sono i danni dai cosiddetti eventi atmosferici. Andiamo verso la stagione delle grandinate, dei temporali, probabilmente ricomincerà a piovere con dei fenomeni molto intensi, e si possono avere, è successo in passato, migliaia di euro di danni, e magari con 30 euro in più di assicurazione ci si mette al riparo anche a questo tipo di sventure.
Grazie anche per questo suggerimento legato all'assicurazione. Ancora un minuto, quali sono le regioni in Italia dove si rubano più auto delle?
Allora, la classifica vede i vertici Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e poi la Lombardia.
Okay.
Non è una questione meramente territoriale. Se noi facciamo, lo si capisce facendo il paragone tra le auto che ho citato, i modelli che ho citato e le regioni che ho citato. Laddove il parco circolante è anche per motivi sociali, economici vari, più vetusto, e sappiamo che in Italia ormai andiamo verso i 12 anni di età media del parco circolante, è chiaro che ci circolano auto più facilmente rubabili. Quelle di cui parlavo, la Panda, la 500, l'Appunto, eccetera. Per cui in queste regioni il fenomeno è purtroppo
più diffuso. Certo.
In Lombardia invece si parla molto spesso di vetture, come dicevo, premium, che poi vengono destinate ai mercati magari o smontate per i ricambi costosi o destinate ai mercati stranieri.
In ogni caso c'era un leitmotiv che andava di moda fino a qualche tempo fa: non serve più togliere il frontalino dall'auto, che io ancora ce l'ha, perché tanto non lo rubano più. Ecco, una volta non l'ho fatto
e
ovviamente
rubato,
hanno rotto,
chiaro,
il vetro, subito ho rubato tutto.
Per vedere cosa si prova.
Hai capito?
No?
Quindi diventa oramai quasi
l'effetto che fa.
Un gesto scaramantico. Grazie mille Emilio De Leidi, giornalista di Quattro Ruote, per essere stato con noi. A presto e buon lavoro.
Grazie, buon ascolto a tutti.
Ciao Emilio, grazie. Andiamo da Don Antonio Mazzi per la frase del giorno. Ciao Don.
Ciao, ciao, frase impegnativa. Il perdono è un gesto coraggioso.
Il perdono
è un gesto coraggioso, vero, molto vero.
Ci siamo?
Sì.
Grazie,
ciao
Don.
Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.
Ci sentiamo
ciao,
domani,
ciao,
ci
ciao,
sentiamo
ciao,
domani.
Ciao Don.
Esattamente 6 anni fa il terremoto che sconvolse il centro Italia. Erano le 3:36 del 24 agosto, una scossa di magnitudo 6.0 ha devastato Amatrice. Tutti ricordiamo quella notte, tutti ricordiamo quel risveglio. Noi oggi torniamo lì dove ci aspetta il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, già collegato con noi. Buongiorno sindaco e grazie.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
E un grazie ancor più speciale perché sicuramente la sua nottata non è stata una nottata di riposo, come ogni anno da allora. Alle 3:36 voi create intorno alle 3:36 una veglia di preghiera e in ricordo di quanto accaduto e delle vittime soprattutto, e naturalmente le chiediamo questa notte come è stata partecipata, che cosa avete fatto?
Sì, come tutti gli anni abbiamo ricordato purtroppo le vittime di quel terribile evento. La veglia si è svolta da mezzanotte fino alle 3:36, l'ora esatta in cui purtroppo si è svolto il tragico evento. La veglia si è svolta composta, in silenzio e nel ricordo delle vittime, con somma commozione di tutti, perché è una tragedia purtroppo che non ha creato in noi amatriciani una ferita che non si riesce a rimarginare, non si rimarginerà mai purtroppo.
Sono passati 6 anni, sindaco, a che punto sono i lavori di ricostruzione dopo tutto questo tempo?
Sono passati 6 anni, ci sono state molte vicissitudini che hanno impedito una vera ripartenza della ricostruzione. Quest'anno finalmente sarà l'anno della partenza vera della ricostruzione. È stato ricostruito intorno al 20% dei fabbricati distrutti, soprattutto fuori dai centri maggiormente colpiti. Quest'anno stanno partendo i cantieri anche del centro storico di Amatrice, ne sono iniziati 4 e altri ne inizieranno a breve. Sta per essere ricostruita, è in corso di ricostruzione la Torre Civica, che è il simbolo mondiale, diciamo, del terremoto, che scandirà di nuovo i tempi della, del nostro territorio. È mia intenzione mettere anche un orologio della ricostruzione per fare in modo di vedere in tempo reale l'avanzamento della ricostruzione. Ricostruzione che non deve essere solo materiale ma anche morale, che è forse la parte più difficile da ricostruire.
Qual è stata, sindaco, mi scusi se l'ho interrotta, credo avesse terminato, qual è stata, chiedevo, in questi mesi la vicinanza che avete ricevuto dalle istituzioni, ancor più in un giorno come questo, in questo anniversario?
Diciamo che le istituzioni sono state abbastanza vicine negli ultimi mesi. Sono un po' dispiaciuto che oggi non venga un rappresentante del governo forte, con tutto rispetto alle opere del ministro Messa, però forse una rappresentanza più forte, anche se il governo adesso in questo momento non c'è, però un rappresentante forte sarebbe stato gradito. Ho saputo pochi minuti fa che verrà il presidente Zingaretti, però diciamo che ancora c'è molta attenzione, c'è molto aiuto, la matrice è ancora molto sentita da fase della tragedia, ancora c'è molta vicinanza degli italiani che portano solidarietà alla matrice. Le istituzioni potranno fare di più, non lo so, è un terremoto difficile, è una ricostruzione molto difficile, sicuramente c'è molto da fare. Quest'anno, come ho già detto, è l'alba del nuovo giorno, ne sono certo, e speriamo almeno che non crolli un meteorite, perché manca solo quello, e quest'anno ripartiremo veramente fortemente.
Sindaco, i suoi concittadini comunque vivono per la maggior parte ancora in strutture, insomma, non definitive?
Sì, abbiamo circa 450 SAE, che sono strutture abitative d'emergenza. È appunto questa la sfida più grande, perché naturalmente prima sono stati strappati dal terremoto dalle proprie abitazioni, adesso si sono ricreati una vita nelle nuove abitazioni che, benché di emergenza, hanno fatto sì che si crei una comunità, e tornare nelle proprie abitazioni sarà un altro trauma per gli abitanti, che tornare nei luoghi dove è avvenuta la tragedia hanno grosse difficoltà, le stanno avendo, perché molte case sono tornate agibili, ma fanno fatica a tornarci ad abitare, tant'è che molti sono rimasti ad abitare nei SAE nonostante hanno le case agibili.
È così. Grazie allora al sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi per essere stato con noi. Ovviamente ci uniamo al cordoglio per quanto successo 6 anni fa. Il nostro abbraccio arriva da Amatrice. Grazie, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
8:31, tempo di aprire la nostra pagina politica, come ogni giorno da qui al 25 di settembre. Ospite di oggi il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Buongiorno e benvenuto su RTL 102.5.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, oggi si parla molto di lei e di tutti gli altri contendenti sui quotidiani, visto che vi siete ritrovati tutti insieme al meeting di Rimini. Poi tra poco entriamo nel dettaglio di quanto è stato detto, nel dettaglio dei vostri programmi, ma non è sfuggito a nessuno, diciamo, lo scambio di chiacchiere tra lei e Giorgia Meloni. Ci stiamo chiedendo tutti: ma cosa vi siete detti, Letta?
Ma in verità ho visto anche che sono state postate queste foto nelle quali siamo attorno a un tavolo con un ombrellone sopra, ma mi dispiace moltissimo deludere la curiosità, ma l'unico tema di cui abbiamo parlato in verità è stato quello del modo col quale abbiamo organizzato il dibattito, nel senso che c'era il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che ci diceva qual era la modalità con cui si sarebbe svolto il dibattito, l'ordine alfabetico, le tre domande che poi avrebbero avuto un ordine inverso di inizio. Mi rendo conto che dico cose che non eccitano molto, ma è esattamente quello di cui abbiamo parlato, quindi
niente di politico, insomma, ci sta dicendo?
No, ma in verità era giusto che ci fosse anche un momento nel quale ognuno fosse consapevole di quali erano le regole del gioco ieri, ognuno aveva 4 minuti per rispondere alle domande, siamo stati sui temi, almeno quasi tutti, siamo stati sui temi delle domande che sono state poste, è stato secondo me un dibattito utile e importante, sono rimasto molto colpito dal fatto che quella platea non abbia apprezzato la proposta che io ho fatto e che invece voglio rilanciare da qui, cioè la proposta che l'Italia cambi il suo sistema di obbligo scolastico e lo estenda, perché oggi abbiamo un sistema di obbligo scolastico che vale solamente di fatto per elementari medie e un pezzo delle superiori, invece dobbiamo avere un obbligo scolastico che dia più copertura, che estenda l'obbligo scolastico alla scuola d'infanzia, lo allunghi fino alla maturità, un po' come capita in tutti gli altri paesi europei. Quando si dice che l'Italia ha un problema educativo, è vero questo. Per me il problema educativo vuol dire estendere l'obbligo scolastico come l'ho proposto e vuol dire pagare gli insegnanti come capita nella media degli altri paesi europei. Il nostro programma ha uno dei suoi punti chiave, quello di in 5 anni arrivare alla fine della legislatura a poter pagare gli insegnanti come capita nella media degli altri paesi europei, non come oggi che il primo stipendio quando vengono assunti è leggermente sotto la media europea, però poi le progressioni di carriera sono bassissime e finiscono in un modo che è imbarazzante purtroppo nel rapporto con i loro colleghi europei.
È chiaro. Segretario, torniamo indietro di qualche settimana, perché tutti noi, così come chi ci ascolta, abbiamo assistito, no, a questo matrimonio che doveva nascere tra lei, quindi tra il Partito Democratico e Azione di Carlo Calenda, matrimonio che poi è fallito, si è risolto in un nulla di fatto. E ha penalizzato qualcuno questi giorni che abbiamo vissuto, che poi non hanno portato da nessuna parte? Le chiedo, più lei o più Carlo Calenda?
Guardi, per me è una pagina voltata, guardo avanti, nessun rimpianto, abbiamo oggi una coalizione che comprende coloro che stavano insieme appunto in quella lista, Azione più Europa è oggi con noi, capitanata da Emma Bonino, io sono convinto che sarà una bella campagna elettorale con lei, con loro, con gli altri nostri alleati, credo che sia una pagina completamente voltata, guardo avanti.
È una pagina voltata anche quella con Conte. Cos'è successo di nuovo stavolta in Sicilia? Chiedo di nuovo perché insomma qualche delusione Conte forse gliela data.
Ma io penso che l'abbia data soprattutto ai cittadini siciliani che hanno partecipato alle primarie. Quando si fanno le primarie e votano 30.000 persone e i tre candidati dicono noi poi staremo insieme, cioè chi vince tra di noi tre, gli altri due lo appoggiano e lo dicono in tutte le salse, in tutti i modi, e poi per motivi incomprensibili per politica nazionale, insomma, si tradisce il patto con i cittadini che hanno votato le primarie, si dice no, ho cambiato idea, insomma, io penso che ci sia un rapporto, una parola tradita agli elettori, non è che sono uno suscettibile, non è che me la prendo personalmente, penso che sia un danno per gli elettori. Vede, a me piace una politica che ritrova credibilità in un rapporto in cui la parola data conta, in cui guardarsi negli occhi e dire allora si decide che si fa così, ci si stringe la mano e va avanti. Io sono molto perplesso sul fatto che il levantinismo della nostra politica a tutti i livelli sia un qualche cosa che alla lunga paghi. Paga la parola data, la linearità, la credibilità. È il tema sul quale io continuo a muovermi ed è la nostra linea maestra.
Ecco, però lei è molto contrario alla caduta del governo Draghi, naturalmente abbiamo avuto modo di capirlo perfettamente. Molti dicono se Enrico Letta avesse messo l'agenda Draghi come base fondamentale della coalizione, oggi sarebbe con Carlo Calenda come da intenzioni iniziali, senza Fratoianni, e magari avrebbe avuto la chance di prendere più voti moderati. Cosa ne pensa? Intanto poi le chiedo anche se esiste un'agenda Draghi, perché il Premier Draghi ha detto in realtà che non è proprio così.
Ma infatti io penso che abbia ragione Draghi, c'è stato un programma di governo che si è sviluppato in quest'anno e mezzo, che è stato utile, importante, l'Italia ha fatto passi avanti significativi su tanti avanzamenti, anche in campo sociale, la riforma degli ammortizzatori sociali che oggi sono estesi anche alle piccole e medie imprese, oggi anche una piccola e media impresa ha un sistema di ammortizzatori sociali, cosa che prima non esisteva, tutto un programma che era finalizzato a eliminare sacche di precarietà del mercato del lavoro, quindi a rendere possibile di avere un primo lavoro che non sia come purtroppo oggi è, uno stage gratuito, un tirocinio gratuito, ma un primo lavoro pagato. E poi questo grosso il piano più importante, il progetto più importante che noi abbiamo sempre spinto, la riduzione delle tasse sul lavoro in misura shock, con l'obiettivo di liberare risorse per dare una mensilità in più a lavoratrici e lavoratori alla fine di quest'anno. Aver fatto cadere il governo Draghi, da parte di chi lo ha fatto cadere, cioè di Conte, di Berlusconi, di Salvini, ha voluto dire togliere ai lavoratori e alle lavoratrici italiani questa possibilità alla fine dell'anno. Come ha detto Draghi, per l'appunto, l'agenda Draghi sono le cose che il governo ha fatto in questi in quest'anno e mezzo. Però il governo era un governo che aveva una maggioranza particolare, c'era la Lega dentro, e il governo non ha potuto fare cose per noi importanti. Vi faccio citare per esempio alcune materie in campo di diritti, una legislazione nel campo per esempio della cittadinanza ai figli degli immigrati che fanno la scuola in Italia per un lungo tratto di formazione, che sono da integrare completamente, oppure il tema di una norma, secondo quello che la Corte Costituzionale richiede, sul tema del fine vita, che la destra non ha voluto approvare, preferendo che non ci fosse nessuna normativa, oppure affossare il DDL Zan contro i crimini d'odio. Le ho citato tre temi che non facevano parte del perimetro del lavoro del governo, perché la Lega non voleva che così fosse. Quindi si parte da quello che il governo ha fatto, il tema sociale che l'ho citato, con la lotta alla precarietà e la riduzione delle tasse sul lavoro, è sicuramente una chiave di continuità per noi che va rilanciata, però poi ci sono tante cose che non ne facevano parte, l'ho citato il tema dei diritti, potrei citarne altri.
Allora, segretario, la porto su questioni ancora più pratiche, che poi sono anche quelle che chiedono i nostri ascoltatori al 378-378-1025. Ha citato tanti provvedimenti, l'idea di una mensilità in più per i lavoratori, meno costi per l'istruzione, per le mense scolastiche, eccetera. Il tema è: come si finanziano tutti questi provvedimenti?
Guardi, su alcuni di questi provvedimenti l'andamento positivo dell'economia di quest'anno ha reso possibile che ci fossero delle risorse in grado, per l'appunto, di liberare sul tema delle tasse. Il tema della riduzione delle tasse sul lavoro sarebbe stata autofinanziata dall'andamento positivo dell'economia e quindi delle entrate. È evidente che su questi temi c'è una grande questione: la grande questione è continuare i risultati positivi della lotta all'evasione fiscale attraverso una maggiore tracciabilità. Questo sta dando dei risultati importanti, perché le risorse che sono state trovate per esempio per mettere il credito d'imposta sull'energia sono state trovate attraverso questo tipo di interventi sicuramente importanti e positivi. Oggi c'è da fare un passo in più. Il passo in più, secondo me, è sul tema del caro bollette dell'energia, di fare un intervento che vada oltre quello che si è fatto fino adesso. Raddoppi il credito d'imposta per aiutare le imprese e quel contratto luce sociale per le famiglie rispetto a aumenti che sono totalmente...
Poi lei ha parlato di un piano di risparmio energetico, corretto?
Ecco, poi ci sono le due cose che non hanno bisogno di coperture economiche, ma che sono secondo me importantissime. La prima è un piano di risparmio energetico, che è fondamentale. Siamo ad agosto.
Ecco, mi faccia entrare in questo punto proprio, perché ci interessa capire che cosa vorrebbe fare esattamente. Cioè, facciamo? Guardi, riduciamo il caldo negli uffici? Usiamo meno gli elettrodomestici? Sì. Che facciamo?
Per esempio, sì, la questione, io non penso che si debba arrivare al livello della Germania. Adesso la Germania ha messo in campo un piano di razionamento energetico molto, molto pesante. Io credo che il governo possa mettere in campo un piano di risparmio energetico secondo le linee che a livello europeo sono state create. Il tema del calore negli uffici, per esempio, è uno dei temi fondamentali. Sappiamo tutti benissimo il livello di quanto si dissipi per una disattenzione, per livelli di disattenzione. Sappiamo quanto gli uffici pubblici in Italia sono importanti, quello per esempio è un tema fondamentale. Però mi faccio citare una seconda questione che non ha costi e che è fondamentale secondo me, è la questione del prezzo amministrato per l'energia elettrica in Italia per i prossimi 12 mesi. Messa così è una parola forte, ma secondo me è fondamentale. Fino adesso si è parlato di tetto del gas a livello europeo, è utile e bisogna provare a ottenerlo, ma a livello nazionale italiano il mercato è organizzato, entro un po' nel tecnico ma cerco di essere il più chiaro possibile, attraverso un accoppiamento tra le fonti fossili e le fonti rinnovabili. Cioè il prezzo finale è dato dal costo marginale o dell'una o dell'altra. Siccome in questo caso le fonti fossili, il gas, sono schizzate altissimo, questo ha tirato su anche il costo delle rinnovabili in modo assolutamente abnorme. Cosa vuol dire? Che chi produce rinnovabili oggi sta facendo dei profitti pazzeschi, e questi profitti sono a carico dei cittadini e a carico delle imprese, perché il costo marginale, dato che di rinnovabili oggi viene prodotta quasi la metà della nostra produzione elettrica, circa il 40%, è assurdo che questo 40% abbia il prezzo del gas russo, tirato su dal gas russo. Quindi la mia proposta, molto semplicemente, che si intervenga con un provvedimento di legge che cambi queste regole, abbassi il costo delle rinnovabili a quello che le rinnovabili costano, e questo di per sé porterebbe molto giù, ridurrebbe a un terzo le bollette elettriche che sono schizzate così su.
Quindi lei sul gas propone un massimale in Italia, però dice anche che potrebbe essere utile anche una misura comune a livello di Unione Europea, come ci sembra di capire, chieda in queste ore il Premier Draghi. Oggi fra l'altro parlerà al meeting di Rimini anche lui, e capiremo meglio. Segretario, lei ha fortemente criticato nei giorni scorsi la proposta del centrodestra sul presidenzialismo, avanzata inizialmente da Berlusconi, poi ne hanno parlato anche gli altri due leader, quindi Salvini e Meloni. Nelle scorse ore Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, rivolgendosi a lei e alla sua posizione, ha commentato: dunque la Francia, a proposito di presidenzialismo, è impresentabile? Qual è la sua posizione?
Guardi, proprio perché ho vissuto in Francia alcuni anni lavorando in un'università francese, so che in Francia c'è molto dibattito su un sistema che ha una grande scorciatoia, cioè assegna per 5 anni tutto il potere a una persona, ma è molto problematico. La problematicità nasce dal fatto che il Parlamento invece è il luogo della rappresentanza, in cui tutti sono rappresentati, ed è il luogo che tiene uniti tutti. Io sono molto più favorevole a un'evoluzione del nostro sistema che renda più efficiente il sistema, ma sono contrario a questa logica tipica della destra italiana della scorciatoia, cioè di dire noi vogliamo l'uomo forte al comando o la donna forte al comando, gli diamo tutti i poteri, risolve lui. Non ha funzionato così. Berlusconi per anni ci ha fatto credere che questo era la logica, lui ha fatto un finto presidenzialismo di fatto, provando a centrare su di sé tutto. Voglio sempre ricordare che l'ultimo governo di destra italiano, il governo Berlusconi, di centrodestra italiano, il governo Berlusconi, in cui la Meloni era ministro della gioventù, ministro delle politiche giovanili, è il governo che ha portato quasi in default l'Italia. Nel 2011, in novembre, fu costretto a dimettersi, e aggiungo anche Meloni, ministro delle politiche giovanili di quel governo, in quei 3 anni la disoccupazione giovanile passò dal 21 al 31%, nei 3 anni in cui Giorgia Meloni era ministro delle politiche giovanili. Segretario... Quindi tutto questo per dire che queste forme di presidenzialismo e di accentramento sono una finta, danno l'idea che qualcuno comandi,
ma non è così.
Il nostro sistema è molto più complesso e la Costituzione secondo me va difesa per come essa è.
Lei quasi si è vantato, adesso non vorrei usare un termine errato, però, di non aver messo il suo nome nel simbolo, no? Dicendo che invece tutti gli altri l'hanno fatto, quasi a dire, insomma, io non, cioè come se ritenesse rilevante indicare poi il nome come premier, del premier. Voglio capire se non crede che gli elettori invece vorrebbero saperlo, avrebbero anche diritto di sapere, una volta superate queste elezioni vincendo, chi sarebbe il vostro premier?
Guardi, questo ovviamente sarà legato al successo dei diversi partiti, ed è evidente che il giorno dopo le elezioni sarà questo il tema. Ma io il tema del nome sul simbolo lo dico per un motivo molto semplice. Noi ormai siamo a un sistema tutto a partiti personali. Ognuno si fa il suo partito, che è il partito di casa propria. Poi finisce, se ne va e ne cambia e ne fa un altro. Ma lei ha mai visto in altri paesi europei, in Germania, in Spagna, i partiti politici che sono ridotti semplicemente al comitato elettorale del proprietario del partito? Purtroppo il modello Berlusconi dei decenni scorsi ha preso piede in Italia e tutti si fanno prendere la mano da questo modello. Noi siamo contrari a questo modello.
C'è un po' di ossessione su Berlusconi qui, è tornato
un avversario, politico.
Gli riconosco il fatto che è riuscito a far passare un modello, per il quale uno si fa il suo partito. Le faccio l'esempio delle polemiche, le liste, eccetera. Noi siamo l'unico partito che ha approvato le liste attraverso un dibattito di 200 persone. Uno dice è più facile l'altro. No, mi dispiace, la politica è consenso, è dibattito, minoranze, maggioranze, non è uno a casa sua fa le sue scelte, è una cosa molto più complessa in cui la dialettica, in cui la rappresentanza, in cui i militanti. Noi siamo un partito di territorio, di sindaci.
Sì, d'accordo Letta, però mi perdoni, alla fine lo farebbe poi il Premier?
Ovviamente se me lo chiedono lo faccio. Senta, se gli italiani me lo chiedono
è evidente, dobbiamo andare un attimo oltre perché ci sono anche altri temi di cui dobbiamo parlare, abbiamo ancora poco tempo. Il centrodestra propone la flat tax e molti dicono però la posizione del Partito Democratico è incredibile perché la quasi totalità dell'IRPEF è versata ai lavoratori dipendenti e pensionati, quindi insomma, come dire, questo partito avrebbe tutto l'interesse a mettere mano a proporre un taglio delle aliquote, e invece ciò che arriva probabilmente a una parte degli elettori è questa minaccia di cui parliamo dall'inizio della campagna elettorale della tassa di successione. Vogliamo fare chiarezza anche su questo punto?
Ma guardi, è molto semplice, la flat tax è contro la Costituzione, la flat tax è estesa a tutti perché la Costituzione dice che chi più ha più deve contribuire, articolo 53 della Costituzione. La flat tax è fatta per come l'hanno pensata, è fatta per aiutare i più ricchi. Noi vogliamo una tassazione che aiuti le persone più deboli. Fatto stesso che stiamo criticando la nostra proposta che semplicemente chiede ai milionari italiani, quindi un numero ridottissimo di persone, meno dell'1%, di dare un contributo attraverso la tassa di successione solo per loro incrementata, dà l'idea del meccanismo per cui loro aiutano i ricchi. Appunto, l'atteggiamento della destra italiana è quello di proteggere i ricchi. Il nostro atteggiamento è un altro. Per noi le tasse devono scendere per le lavoratrici e per i lavoratori. Il nostro programma, molto più ambizioso della destra, di riduzione fiscale, è un programma di riduzione delle tasse sul lavoro, come le ho detto prima, ed è un programma molto molto forte perché una mensilità in più alla fine dell'anno per lavoratrici e lavoratori con una riduzione shock delle tasse sul lavoro in Italia non si è mai vista. Quella è la vera il vero intervento di riduzione fiscale. Quello di proposto da Salvini è un intervento che aiuta le fasce più ricche della popolazione e ha un costo sociale enorme perché per pagarlo bisogna poi mettere mano a dei tagli che finiscono per essere tagli al sociale, come è già accaduto quando la destra è stata al governo. Quindi su questo sono molto netto nel dire che la nostra proposta di riduzione fiscale è una proposta più equa per le lavoratrici, per i lavoratori, serve tra l'altro anche al sistema economico, perché
chiaro,
se il costo del lavoro è più basso si è più invogliati a dare contratti stabili.
Letta, mi perdona se torno un secondo sull'hashtag devianze, perché insomma se ne è dibattuto moltissimo negli ultimi giorni. Ieri è stato molto attaccato dai quotidiani di destra, insomma, quando lei ha utilizzato l'hashtag, in realtà scritto da Giorgia Meloni, scrivendo hashtag viva le devianze. Mi spiega, era una forma di ironia, intendeva dire qualcos'altro? Perché poi anche sui toni del linguaggio usato in questa campagna elettorale in molti si interrogano. Paolo Di Paolo ieri ha scritto che forse la sinistra dovrebbe avere un linguaggio più preciso e non seguire i termini della destra. Come risponde?
Ma molto semplicemente, io sono molto convinto che la diversità sia una ricchezza. Questo è il punto di partenza del nostro ragionamento. Quindi reagisco ogni volta che sento invece la logica del dobbiamo essere tutti uguali secondo dei criteri che stabiliamo dall'alto, secondo criteri che appunto, un po' come il ragionamento che ho sentito in questi giorni. Io le dico che per me diversità vuol dire ricchezza, e questa è una concezione della società, della vita, fa parte della nostra idea sul tema dei diritti. Quando noi diciamo che nel nostro paese c'è bisogno che ogni cittadino sia in grado di vivere secondo il principio di libertà e che nessun cittadino sia discriminato. Per me da una parte c'è un'idea in cui le discriminazioni possono anche essere legittime, dall'altra parte c'è un'idea invece in cui ogni cittadino è portatore di diritti e questi diritti devono essere portati, andati avanti, portati avanti, e questo vale, guardi, per i diritti civili, individuali, ma vale anche per i diritti sociali. Le faccio un esempio molto semplice: se dovesse dire qual è l'intervento sociale da fare subito, più importante di tutti, io le dico chiaramente è il tema del lavoro dei giovani, che oggi sono purtroppo mantenuti in una situazione di precarietà dal fatto che quello che gli viene proposto è uno stage gratuito, un tirocinio gratuito, oppure un lavoro di 59, che al 59esimo giorno viene smesso in modo tale che poi si interrompa e poi si possa riprendere dopo, lasciandoli in una situazione di instabilità totale. No, c'è bisogno di dare diritti alle persone, il diritto al futuro. Il tema del lavoro è fondamentale in questo. Per noi il primo lavoro deve essere un lavoro pagato. Le nostre proposte eliminano stage o tirocini gratuiti, li rendono tali solamente lo stage o tirocino solamente dentro un percorso curriculare di formazione. Per il resto c'è il contratto di formazione al lavoro, l'apprendistato. Per me questo vuol dire aiutare una società fatta di persone in cui i diritti siano fondamentali e ognuno possa giocare la sua partita. Tra l'altro, in un tempo, mi faccio toccare un argomento che a me sta molto caro, in un tempo in cui la questione ambientale sta rovesciando tutto, sta aumentando le disuguaglianze, il cambiamento climatico sta mettendo veramente tutti in ginocchio. Stiamo facendo una campagna elettorale nella quale non ci rendiamo conto assolutamente del fatto che il clima la sta condizionando. Le cose si possono fare soltanto la sera tardi, la siccità, gli acquazzoni, gli incendi, i roghi. Il tema del cambio climatico è entrato dentro la nostra società e deve entrare nella nostra campagna elettorale. Per noi sarà una delle bandiere principali, tanto che le ultime due settimane di campagna elettorale io le farò con un minibus elettrico in giro per l'Italia, anche per denunciare il fatto che il nostro paese sia assolutamente arretrato su questo e che sia molto faticoso girare per l'Italia con un mezzo elettrico.
È chiaro. Segretario, nelle scorse ore abbiamo letto stamattina, fra l'altro, abbiamo aperto i microfoni ai nostri ascoltatori su quella vicenda agghiacciante dello stupro di Piacenza, la dialettica, lo scontro tra lei e Giorgia Meloni per quel video che lei ha pubblicato, che lei, Giorgia Meloni, ha pubblicato su Facebook. Addirittura in queste ore c'è chi dice andrebbe aperta un'indagine nei suoi confronti. E di questo avviso le sembra troppo?
Io penso che sia stato gravissimo quello che Giorgia Meloni e la destra hanno fatto su quello stupro. È clamoroso il fatto che Twitter, Facebook, Instagram abbiano ritirato quel video e abbiano cancellato lo stesso post, gli stessi post di Giorgia Meloni, aspirante leader politica del nostro paese, che si fa cogliere appunto a violare le regole su una questione così fondamentale in cui c'è il diritto delle persone. Abbiamo ascoltato ieri in modo abbastanza drammatico le persone della vittima e io credo che tutti in questo momento dobbiamo esprimere solidarietà nei confronti di questa
donna,
donna ucraina, vittima di un reato gravissimo e che si è trovata al centro dell'attenzione morbosa del paese perché è stata usata per la campagna elettorale.
Ma sull'indagine, segretario?
Io su questo sono le regole che vengono applicate, non sono un giudice, quindi non sono io a dover decidere. Per me la sanzione di opinione pubblica e di reputazione che è stata data su questa vicenda è immensa, enorme. Non si può essere candidato leader del paese nel momento nel quale si usa uno strumento così abietto, che è uno strumento che mette alla gogna le persone, non rispetta i loro diritti e usa strumentalmente un fatto drammatico come quello lì. Io penso che sia gravissimo quello che è accaduto e quello che è successo, gravissima anche la sottovalutazione, il fatto che Meloni sta cercando semplicemente di uscirne facendo finta di niente, quando le ricordo cosa successe a livello mondiale quando Twitter, Facebook e Instagram fecero la stessa cosa. In un altro caso lo fecero con Trump, quando Trump aveva totalmente travalicato anche lì i limiti della decenza e anche lì oscurarono i post di Trump. Mi sembra che siamo sulla stessa linea, cioè Meloni è sulla linea di Trump. Mi faccia dire che Trump è finito molto male. Io vorrei che la situazione nel nostro paese fosse diversa.
Il giornale questa mattina titola "Stop al duello TV, Letta Meloni". Ne sa qualcosa? Le hanno detto che non si va più?
Ma no, no, non ho idea. Io sono pronto a confrontarmi, sono pronto a fare campagna elettorale parlando con tutto, di tutti, quindi francamente la questione delle regole astruse che stanno cercando di inventarsi mi interessa poco. Quello che penso è che sia molto importante che ci sia la possibilità per i cittadini di ascoltare, di farsi un'idea e di dare un voto che sia un voto ben ponderato.
Proviamo
sulla base delle idee dei programmi.
Proviamo a farlo tutti i giorni. Peccato, devo dire che ieri non ci fosse il Movimento 5 Stelle, poi Conte dice non siamo stati invitati, non so se questa sia la realtà anche per gli organizzatori, non so se lei ne sa qualcosa di più, e poi ci salutiamo, segretario.
Ma dovete parlare con gli organizzatori, quello era un evento loro, io sono stato anch'io invitato a partecipare.
Converrà con me però che è stato un peccato, ecco, quell'assenza, se non altro.
Ma ci saranno sicuramente altre occasioni.
Grazie al segretario del Partito Democratico Enrico Letta, in bocca al lupo e
grazie,
ci sentiamo presto.
A presto, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti.
Grazie a Massimo Lonigro. Domani mattina sarà con noi alle 8:30 il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi per una nuova pagina politica.
A
buona
domani.
Giornata.
Ciao.